La parola che porto oggi è una parola, l'ho già detto anche ai fratelli anziani, chiedendo la preghiera, troppo grande, con un argomento che, non so, o esaurisco l'argomento nel giro di 4 minuti, oppure non mi basteranno 10 ore. Ciò che ho in cuore di condividere con voi riguarda l'amore di Dio. E vogliamo rivolgerci innanzitutto alle scritture, leggiamo in Romani 5, il versetto 5. È una parola per me difficile perché è un argomento, colmo dei colmi, molto semplice. Mi ami tu? A posto, sì, se la risposta, Signore, poi c'è quella risposta, Signore, tu sai ogni cosa. Mi è difficile perché devo esaminare la mia vita per vedere quanto vivo ciò che vi esorterò a fare oggi, ribadendo questo fatto fondamentale che se mi rivolgo a voi stamattina mi rivolgo ancora di più a me stesso, che il Signore ci dia di conoscere la sua volontà per noi. Il versetto 5 di Romani 5 dice: or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Ripeto, l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. La parte centrale del versetto è, come succede con certi brani, io leggerei questo 100 volte e poi andiamo a casa con questa parola. La parte centrale è questo: l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. L'amore di Dio è dentro di noi. E stamattina vorrei portare qualche riflessione anche su questo concetto. L'amore. Non so se io vi dico un altro versetto. Ami il tuo prossimo. È un comandamento nuovo o un comandamento vecchio? Chi dice nuovo? Ha ragione. Chi dice vecchio? Ha ragione. Chi dice tutti e due? Io vi do un comandamento nuovo che è pure un comandamento vecchio. Il comando vecchio non deriva neanche dal tempo di Gesù. Gesù ha ripetuto cose che abbiamo per migliaia di anni prima che nascesse Gesù. Abbiamo nella legge di Mosè, legge che consideriamo così dura, ma anche lì, ama il tuo prossimo, ama il tuo nemico. È un comandamento antichissimo, ma nuovo. Ieri mi sono fatto un regalo. È bello farsi un regalo? Cos'è che manca se io mi faccio un regalo? Io mi posso permettere certe cose, posso comprarmi cose belle, ma cos'è che manca? L'apro, lo scarto, tolgo il nastro, eccetera. Oh, che bello, che bello. Cos'è che manca in questo regalo che mi faccio? Oh, bravo. L'elemento sorpresa. E voglio iniziare a parlare dell'amore di Dio dicendo che c'è sempre l'elemento sorpresa. Dio può dirci, io ti amo, e Dio lo ripete tutti i giorni, più di 400 volte, Bibbia parla di amore. Però la cosa grande è che non siamo noi che ci facciamo un regalo, perché ogni volta che Dio ce lo dice come novità di oggi. Anche oggi ti amo, c'è l'elemento sorpresa, veniamo stupiti dall'amore di Dio, ma come a me rivolgi queste parole, ma non è possibile. Sì, una volta, ma io non sono quello che ero. E ancora una volta Dio torna con questo elemento sorpresa e dice: io so come sei, conosco il tuo cuore, conosco il periodo, le circostanze della tua vita, ma io ti amo lo stesso, riconfermo anche oggi il tuo amore. Dio ci ama con un amore antico, ma un amore nuovo. Parlo alle persone sposate. Vi è mai successo di svegliarvi la notte, magari alle 2, col desiderio di dire alla moglie: ti amo? Cosa si fa? Ma sta dormendo, cosa apprezza di più? Il fatto di dormire o sapere: oh, ma la sorpresa c'è. E comunichiamo le cose, non perché lo devo dire, ogni venerdì devo dirgli che l'amo. Oh, che ha questa regola, fa una bella cosa, ma sarebbe bene dirlo anche di lunedì come sorpresa. Dio ama. Non voglio parlare tanto del nostro amore per Dio. Stamattina ho in cuore di parlare dell'amore che Dio ha per noi. Tanto è vero che è scritto, e ci sono pochissime cose dove è scritto così: Dio è amore. È la sua sostanza, l'essenza della sua persona. Non è l'attributo principale, come abbiamo anche discusso, gloria a Dio, anche in questa settimana, ma caratterizza la sua persona. Dio è amore. Cosa significa che Dio è amore? È bene che ci pensiamo, perché ognuno di noi, credenti e non credenti, è oggetto dell'amore del Signore. È una cosa importante. Se non amiamo i fratelli, non conosciamo Dio. Non possiamo amare Dio, chiave della vita cristiana, se non amiamo i fratelli. Segno e testimonianza principale che si è compiuta un'opera potente, un'opera interna in noi, che amiamo i fratelli. L'amore è ciò che distingue i credenti dagli altri. L'amore, vorrei dare la seconda parte di una testimonianza di un... Se fossimo in un'altra chiesa l'avremmo già dichiarato santa, Corrie ten Boom, olandese, che ha sofferto tanto nel periodo del nazifascismo in Europa. I nazisti avevano occupato la sua terra, l'Olanda. Un uomo aveva tradito la sua famiglia causandone la morte. Poi questo uomo dopo un po' è venuto da lei dicendo: ho fatto tante cose brutte, adesso ho bisogno. E facendo appello al suo amore, le ha chiesto tanti soldi perché doveva salvare lui, la sua vita, la vita della sua famiglia. Ha dato tutto quello che aveva, anche qualcos'altro, solo per scoprire che quell'uomo lì era un agente che lavorava per i nazisti, e l'ha tradito una seconda volta, e come conseguenza è andato a finire anche lei in un campo di concentramento. Dal campo di concentramento ha sentito di dover scrivere una lettera a quell'uomo dicendo in essenza due cose: ti amo e ti perdono. Quell'uomo ha scritto una lettera di risposta spiegando come è stato convinto dal suo amore, ha visto l'amore di Dio in lei e ha dato la sua vita a Gesù, si è convertito a Gesù, confessandolo suo Signore e Salvatore. Una settimana dopo è stato giustiziato anche lui. L'amore compie un'opera grande, ma l'amore nostro è troppo limitato. Ma noi abbiamo letto quello che potremmo facilmente trascurare: l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori, l'amore non nostro che viene caricato, si fa le ricariche anche online, non so come, l'amore nostro non si ricarica, si confessa la mancanza di amore, si confessa l'incapacità di amare, l'incapacità di perdonare. E poi si dice: Signore, abbi pietà di me, riempimi del tuo amore. Ed è qui che voglio parlare dell'amore di Dio. Faccio appello, una domanda a voi madri, ma anche padri: c'è qualcosa che avete come genitori che non volete condividere con i figli? Tutto quello che siete volete comunicarlo agli altri, oltre a quella cosa minore, tutto quello che avete. Qualche madre ha mai detto ad un bambino con un po' di fame: no, quel pane è mio, non te lo do. Una madre, quasi per definizione, spatisce la fame pur di soddisfare un bambino che magari, e l'ho visto anche per capriccio, bambini che volevano la pizza quando non c'erano soldi per la pizza. E una mamma che ha speso gli ultimi soldi che aveva, non parlo di affitti, arretrati, eccetera, ma è una situazione reale con cui viviamo quotidianamente, per soddisfare un'esigenza anche un po' capricciosa di un bambino. Tanti madri danno anche quello che serve a loro stessi. E se noi umani siamo così, se tutto ciò che abbiamo, tutto quello che siamo, lo vogliamo comunicare ai figli, Dio è forse meno di noi, ha un amore meno urgente. L'amore di Dio consiste nel condividere la sua persona con l'altro. Noi parliamo a volte del nostro io, quello che sono. Dio mette davanti a noi il suo io, dicendo: quello che sono io lo voglio comunicare a voi. L'amore è comunicazione, l'amore è dinamico, è attivo. Dio ha tanto amato il mondo, l'abbiamo meditato ultimamente, che Dio ha dato il suo unigenito figlio. L'amore non è un sentimento, è un'azione, è un comunicare, un dare. In chiesa non guardate a quello che potete prendere, ottenere. Pensate alla chiesa esaminando quello che voi potete dare a lei e a chi ne fa parte, per la sua edificazione, perché diventi forte. L'amore non guarda al controcambio. L'amore non pensa assolutamente a quello che riceverà in un futuro. Pensa soltanto a come può fare del bene al prossimo, ai fratelli e coloro che non sono ancora fratelli. Noi dobbiamo pensare non a quello che riceviamo, ma ciò che diamo. Noi dobbiamo pensare come Dio, ma lasciamo stare quello che dobbiamo fare noi. Dio pensa a noi e si chiede cosa posso fare di bene a quella persona. E qui stiamo parlando di quelli che, oh, pensiamo a Gesù. Gesù ha evangelizzato mentre era sulla croce, ha annunciato la buona notizia della sua risurrezione ad uno dei malfattori crocifisso con lui. Oggi sarai con me in paradiso. Non ha pensato al controcambio, quello che avrebbe ricevuto, ha pensato come posso fare del bene. Noi diamo senza venire meno, noi come persone ci diamo totalmente all'altro. Come una madre non perde di dignità, di statura, si dà tutto quello che ha, se eventualmente dovesse morire per salvare il suo figlio. Così anche Dio, senza venir meno Lui, dà tutto quello che ha col desiderio di fare del bene. Qual è il sommo bene? Qual è la cosa massima? Vi concedo un desiderio. Cosa chiedete? Il desiderio che ha Dio nel suo cuore è questo qua: che tu diventi come Lui. Perché meglio di così non esiste. Come parlando anche di soldi, c'è chi ha milioni e milioni di euro, però io posso dire assieme, penso anche a voi, io sono più ricco, non facciamo nomi di cavalieri o altri, io sono più ricco perché io posso dire: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi manca. Non ho i soldi che hanno altri, ma non mi manca niente. E forse mangio meglio di certe persone che a causa delle preoccupazioni per la borsa che va su e giù, problemi che possono mangiare solo il riso in bianco. Io metto un bel sugo sopra e mangio più saporito dei ricchi perché sono in pace. E così Dio non vuole necessariamente il nostro bene materiale. Vuole soprattutto che entriamo in una statura che è sempre più simile alla sua. Io ho avuto una persona, gloria a Dio, non è nessuno qua, guai se lo fate voi. Qualcuno che è venuto a casa mia per trovarmi poi ha detto: io non sono degno di entrare in casa vostra. Poi ho saputo perché ha detto una cosa del genere. Immaginate, noi andiamo in cielo, le porte si spalancano, però stiamo lì. Noi, non guardi o persone con le chiavi, eccetera, non le sbarre, ma noi diciamo: io non posso entrare lì perché non sono degno, non posso, non ne sono degno, perché ci conosciamo, sappiamo come siamo. L'unico modo per essere, e gloria a Dio, così è fra di noi che siamo fratelli insieme, una famiglia unica, ci troviamo bene in casa dell'altro perché siamo uguali, siamo simili. Non andiamo in una casa per raccontare bugie, non andiamo in casa per fare rapine, furti, eccetera, con una distanza enorme che porta ad un conflitto fra chi ospita e chi viene ospitato. La salvezza avviene a tal punto che noi siamo resi degni di stare nella casa di Dio e ci troviamo a nostro agio. Ci troveremo bene in cielo. Qualcuno ha detto che i peccatori non vanno in cielo e non vogliono andare perché non si troverebbero a loro agio, stanno molto meglio all'inferno. Questa è una storia che fa acqua da tutte le parti. Però la bellezza e la verità è questo, che il credente si trova a suo agio in cielo perché come Dio così siamo anche noi. la qualità più alta, il frutto principale, qualcuno dice anche in Galati 5 che non ci sono tanti elementi del frutto, ma c'è l'amore e poi una descrizione dell'amore. L'amore è la caratteristica principale del credente, come Dio si presenta davanti a noi dicendo: Dio è amore. Dunque l'amore di Dio, lo dico in un altro modo, cerca non altro che la nostra felicità, la felicità vera, non quella felicità che offre il mondo. Dio ci ama, indistintamente dalla qualità della nostra vita. Abbiamo meditato anche mercoledì, voglio esortarvi, siate fedeli quando potete. Qualcuno non può e pregheremo per voi, ma cercate di essere fedeli alle riunioni infrasettimanali, perché sono momenti importanti di crescita e di formazione. Ma abbiamo meditato sulla le varie caratteristiche dell'amore, dove è un argomento che forse dove non ci possono essere maestri, ma insieme ci formiamo per cosa? Per renderci sempre più simili a Dio, dando noi stessi all'altro, impartiamo ciò che abbiamo all'altro perché stia bene, senza pensare al costo, senza pensare, voi sapete che non voglio sentire la parola sacrificio, che se non riferito all'opera di Gesù, che è l'unico che ha offerto un vero sacrificio, ma c'è un costo che potrebbe essere riassunto anche con una frase: l'altro è più importante di me. Io devo mettermi al servizio dell'altro, aspirare ad una statura sempre più alta è una cosa bene, aspirare a posizioni di responsabilità nella Chiesa è bene. Però Gesù spiega come la posizione nella gerarchia della Chiesa. Chi vuole essere grande diventi servo, chi vuole diventare ancora più grande diventi schiavo di chi serve gli altri, schiavo dei servi. Questa è la gerarchia. Anche qualcuno si è chiesto, ma culturalmente a che si rivolge la Bibbia? La cultura del Medio Oriente di 2000 anni fa, di 4000 anni fa, la cultura europea, asiatica? E qualcuno ha detto: la Bibbia non si rivolge a nessuna cultura se non come controcultura, dando una nuova impostazione della vita, perché il ricco viene dichiarato povero, il povero viene diventato ricco, il povero, il mite, il sottomesso erediterà tutta la terra. Nessuna cultura ha questo come base. Gesù ribalta le cose proponendo una nuova cultura celeste, ed è per questo che anche in Chiesa, lontano da noi l'idea di baciare l'anello, la mano di qualcuno perché ha una certa posizione, Gesù ha lavato i piedi ai discepoli, i buoni, se c'erano dei buoni, e i cattivi. L'amore è un servizio che rendiamo ad altri come ha fatto Dio, e lo facciamo per raggiungere quello scopo ultimo di essere come Dio, che solo ci permetterà di stare alla sua presenza. Ci sono due parole, tre, quattro, ce ne sono, anche di più, per l'amore. Uno è Fileo, che parla tanto dell'amore fraterno. Filadelfia viene da questo, la città, il nome, non il formaggio. L'amore fraterno. L'altro dà origine alla nostra parola agape, ossia agapao, l'amore divino, un livello più alto. Voglio chiudere con questo pensiero. L'amore fraterno non è una scelta. Ti trovi bene con una persona e diventate amici. È un affetto dove non scegliamo. C'è un detto: al cuore non si comanda. Oh, se voglio bene a quella persona, pazienza. Oh, mi è successo così, un colpo di fulmine, e devo andare avanti così, cosa ci posso fare? Questo è un livello, non voglio dire basso, ma certamente inferiore all'amore che Dio ci insegna. Eterno. Attenzione, non è una scelta nostra, riguarda l'affetto emotivo, l'emotività, e non lo possiamo controllare. Ripeto, siamo fatti così. Dove c'è un livello più alto, quasi quasi si dovrebbe dire che le cose stessero al contrario, ma agapao indica una scelta precisa, razionale e benevolo. Benevola la scelta. Razionale. Quello che dovrebbe caratterizzare anche i matrimoni, i fidanzamenti cristiani. Non un colpo di fumo nel cuore, mi fa così, e se è successo questo amore, pazienza. Se succede così, dico lasciatevi, perché l'amore fra anche i fidanzati deve essere maggiore e deve essere una cosa ragionata. Giusto una cosa che dicevo anche quando insegnavo le superiori: sceglietevi un fidanzato, sceglietevi e rifiutate il resto, qualcuno che potrà essere un buon padre per i vostri figli. È un discorso difficile da fare a 16 anni, 17 anni, perché l'amore così forte, loro che sono innamorati di calciatori, cantanti pop, rock e di tutto. Con questo cuore incontrollabile, ma l'amore deve essere razionale. Io non voglio sposare per dire un uomo che oggi è affascinante, bellissimo, ma ha tanti vizi, ama me ma ama anche altre ragazze. Cosa faccio io con un uomo così? Un uomo che si serve di me, che mi userà per un periodo per andare oltre, anche se c'è un amore spassionato per un uomo così. Userò la testa e dirò no, non è l'uomo che fa per me. Non voglio quel tipo di persona. Anche qui è ragionevole parlare di tipo di persona che trascuri i valori familiari, che pensa solo al divertimento. Io devo usare la mia razione, la mia razionalità per esaminare le cose. E l'amore agapao non è una cosa spontanea, naturale, che viene da sé. È una scelta deliberata. Scelta deliberata nel senso che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Dio ha scelto di fare una cosa. Cose che vediamo anche nella nostra vita. Ama il tuo prossimo, ma non mi viene, non ce la faccio. Non è una questione di non mi viene, non ce la faccio. C'è un comandamento, se c'è un comandamento, noi dobbiamo fare una scelta. Qual è la scelta? Non dico amare o non amare. Qualcuno potrebbe avere difficoltà con quello. A voi, fratelli, che vi conosco, dico che la scelta, quando Dio dice ama il tuo prossimo, non è amo o non amo, ma ubbidisco o non ubbidisco. Qui usiamo la nostra testa, qui facciamo una scelta e scegliamo di ubbidire a Dio che dice di amare il prossimo. E questo è ancora più evidente. Fosti davvero sotto i 20 anni tutti quanti, verrei, l'ho fatto. Quanti di voi amate i vostri nemici? Non vi faccio queste domande. Amate i vostri nemici? Sì, sì, amo i miei nemici. Ma hai nemici? No. E allora cosa? Non so quanti anni bisogna avere per avere dei veri nemici. Io ho avuto delle persone che si sono dichiarati tali. Anche se posso dire, credo che non ho amici, non ho mai avuto nemici, guardando dal mio punto di vista. Nessuno ama i nemici. Oh, mi vuole morto, mi vuole morto a me e ai miei. Come posso amare una cosa del genere? No, non c'è l'amore fraterno che viene da sé. L'amore di Dio è una scelta dove noi diciamo, come questa sorella, in campo di concentramento, ha amato la persona che ha causato la morte dei suoi familiari e ha messo a repentaglio anche la sua vita. L'ha amato. Con suo amore, no, con l'amore di Dio che è stato sparso nel suo cuore e ha potuto scrivere. Wurmbrand, che è conosciuto, chi aveva ammazzato, è venuto in casa sua, ha ammazzato suo figlio, l'ha presentato anche la moglie lo ha abbracciato per l'amore. Oh, io ho detto 1000 volte, toccatemi quello che vuoi, ma toccatemi la figlia, guarda, tiro fuori il Kalashnikov che ho in casa e sparo a tutti. Questo è Malcolm che parla. Io spero che nel giorno del Signore riceverò la grazia del Signore, perché non sarebbe assolutamente da me amare qualcuno che tocchi i miei. Non è dall'uomo peccatore amare i nemici. Però l'amore di Dio è stato sparso nel nostro cuore. Dio è in noi e anche il suo amore. E la nostra vita deve essere un'espressione della persona di Dio. Sono rimasto piacevolmente sorpreso, ho chiesto a dei fratelli questa settimana, ma l'amore è l'attributo maggiore di Dio? E hanno risposto subito no. Oh, bravi! Perché è ancora più alto dell'amore di Dio, che è qualcosa che si comunica, che eternamente Dio comunica. Dio non pecca di egoismo quando si ama e si glorifica, perché all'interno della Trinità il Padre glorifica il Figlio, che ama lo Spirito, che si sottomette al Padre, che innalza al più che posso il Figlio. Dio è un Dio che comunica amore condividendo se stesso. E cos'è che qual è una delle cose che al di sopra addirittura dell'amore, come attributo di Dio, è la sua santità, la sua purezza. Si potrebbe fare un discorso ampio sulla purezza di Dio, ma l'amore di Dio vuole, l'amore del Padre vuole che il Figlio diventi come Lui. Gesù lo è eternamente. A noi è stato dato di essere chiamati figli di Dio, e con questo nome Dio comunica per mezzo del suo amore la sua santità. Per mezzo dell'amore, amando chi ne è degno e chi non ne è degno, noi entriamo in questa dimensione. Io ho chiesto anche, abbiamo permettetemi di leggere lettera delle carceri, una riflessione. Ora penso in modo diverso a causa dell'amore di Dio. Adesso so come perdonare quando qualcuno mi fa qualcosa di male. Prima non perdonavo, lo trovavo molto difficile perdonare, ma ora, a causa dell'amore di Dio, so perdonare e ringrazio Dio per tutto quello che ha fatto per me e la mia famiglia. Una lettera più lunga, perché conosce l'amore di Dio, questo è il segreto del perdono. Perché conosce l'amore di Dio, sa perdonare, dove prima no. Un altro detenuto, sempre di massima sicurezza, Tommezzo, gli ho chiesto: come cambia la tua vita il sapere che Dio ti ama? Questo è un giovane simpatico di Napoli, mi chiamo sempre il mio amico pastore per dire il tipo che è, di Secondigliano. La mia vita non cambia sapendo che Dio mi ama. La vita cambierà quando io amerò Lui. Suo amore non mi cambia la vita. La vita cambierà quando io amerò Lui. Questo ho spiegato chi l'ha scritto e dove ha scritto queste cose, dunque non lo metto come dottrina, però so che è impossibile diventare come Dio se non c'è amore in noi, se non c'è una risposta in noi, se non c'è la ricerca di ciò che Egli è. Ripeto quello che dicevo dell'amore agapao, agape, che è una scelta deliberata, che supera i sensi. Tu mi piaci, ti amo. Tu non mi piaci, non ti amo. Tu mi hai fatto qualcosa di bello, grazie per quello che hai fatto, ti amo. Tu mi hai fatto del male, ti amo lo stesso. Tu sei della mia religione, ti amo. Tu sei di un'altra religione, ti amo. Così è Dio. E senza che noi entriamo in queste cose, innanzitutto non potremo conoscere Dio, non potremo conoscere sempre di più e maggiormente il suo amore, e non raggiungeremo la santità che vuole vedere in ogni suo figlio, che esige dai suoi figli. Dio ha dato agli uomini di sposarsi e i due diverranno una sola carne. Chiudo con questo pensiero. Il matrimonio nasce nella persona di Dio, rispecchia tante cose che Dio è. I due diverranno una sola carne. L'amore di Dio, ancora prima di creare la famiglia, ha questo desiderio. I due diverranno una sola cosa. Gesù ha potuto dire: io e il Padre siamo uno. Puoi dire tu: io e Gesù siamo uno. L'amore del Padre desidera che siamo uno con Lui. I due, cioè te e Dio, io e Dio, dobbiamo diventare una sola carne, senza perdere l'individualità, senza perdere quello che è essenziale per l'amore, la personalità. Non si perde, però c'è una fusione delle due persone dove ognuno si dà all'altro. Questo è l'amore che Dio ha per noi, pagandone il prezzo al punto di conoscere. Dio conosce la sofferenza. Dio soffre. Questo fa parte necessariamente dell'amore. Però grazie a Dio, di Dio che soffriva perché vedeva che l'uomo periva, ha amato e ha dato il prezzo di riscatto. Vogliamo, fratelli, noi essere conosciuti in questa maniera come una Chiesa che ama, che serve, che si dà al prossimo, che si affianca al prossimo, e Dio sarà veramente glorificato in noi. Amen.